E così siamo arrivati al nostro quarto appuntamento di questa settimana. Vi ringrazio per essere ancora una volta all'ascolto. È il vostro Enzo che vi saluta, quindi che vi ringrazia. Ieri nello studio del libro di Amos abbiamo visto nel quinto capitolo come Dio esorta Israele a tornare a Lui. Rileggiamoli i versetti che vanno dal 4 al 6. Perché così dice il Signore alla casa di Israele: cercatemi e vivrete. Non cercate Betel, non andate a Gilgal, non giungete sino a Beersheba. Perché Gilgal andrà certamente in esilio e Betel sarà ridotto a nulla. Cercate il Signore e vivrete, affinché egli non si avventi come un fuoco sulla casa di Giuseppe e la consumi senza che a Betel ci sia chi la spenga. Purtroppo Israele non voleva ascoltare e spesso oggi anche noi ci comportiamo nello stesso modo. Proseguiamo adesso la lettura al versetto 8 di Amos capitolo 5. Egli ha fatto le Pleiadi e Orione, cambia in aurora l'ombra di morte, e il giorno in notte oscura. Chiama le acque del mare e le riversa sulla faccia della terra. Il suo nome è il Signore. Ancora in queste parole troviamo l'invito pieno di grazia, gentile di Dio. Egli è paziente molto di più di quanto avessimo potuto essere io e te. Egli ha fatto le Pleiadi e Orione. Orione è una delle molte costellazioni nei cieli, ed era quella ovviamente conosciuta a quel tempo. Abbiamo letto inoltre che egli, il Signore, cambia in aurora l'ombra di morte e il giorno in notte oscura. Chiama le acque del mare e le riversa sulla faccia della terra. Ciò indica che è Dio che fa cadere la pioggia e che fa sorgere e tramontare il sole. È risaputo che la pioggia è controllata dalle leggi dell'idrodinamica. Ma chi fece le leggi dell'idrodinamica? Chi è colui che solleva l'acqua dall'oceano e la mette sulle nuvole e le fa muovere con il vento, le fa arrivare fino al posto giusto e poi le libera affinché lascino cadere liberamente la pioggia? Dio è colui che ha fatto queste cose, amico, amica. Amos dice: il suo nome è il Signore. In effetti, egli sta dicendo al popolo di Israele: voi vi siete rivolti agli idoli e agendo in questo modo la vostra vita non rispecchia più la vostra professione di una fede in me che sono il Dio vivente e il creatore di ogni cosa. E poi prosegue al versetto 9, al 10. Leggiamoli. Egli fa sorgere improvvisa la rovina sui potenti e la rovina piomba sulle fortezze. Essi odiano chi li ammonisce e detestano chi parla con rettitudine. Erano i versetti, come vi dicevo, 9 e 10 dal capitolo 5 di Amos. Nonostante il Signore si rivolgesse con amore al suo popolo, esso con testardaggine rimaneva nella sua posizione. Ecco il motivo delle parole. Essi odiano chi li ammonisce e detestano chi parla con rettitudine. Generalmente colui che ammoniva a quel tempo era un giudice. Il tribunale di quei giorni era alle porte delle città. E se leggerai con attenzione le scritture, troverai più volte in esse che sono i giudici che svolgevano questo compito stando seduti alla porta della città. Ad esempio, vedrai che Boaz portò il parente più prossimo alle porte di Betlemme per chiarire la situazione riguardante l'eredità di Naomi e Ruth. Inoltre, quando Lot iniziò a dimorare in Sodoma, si lasciò coinvolgere al punto che svolse un ruolo politico e di governo politico della città, stando seduto alle porte di essa. Amos dice che il giudice che ammoniva, condannando ciò che era sbagliato, veniva poco considerato, anzi, in certi momenti era odiato per questo, e per evitare questo essi a volte decidevano di collaborare con la popolazione lasciandoli fare. Vediamo proprio questo a Sodoma, dove non vi era più nessun controllo morale. Quando un popolo ha questo comportamento di ingiustizia e di immoralità, non solo avrà molto presto un declino e successivamente arriverà un crollo finale, ma anche Dio presto interverrà con i suoi giudizi. E nel versetto seguente, l'11, prosegue la descrizione delle loro trasgressioni. Perciò, visto che calpestate il povero ed esigete da lui tributi di frumento, voi fabbricate case di pietre squadrate, ma non le abiterete. Piantate vigne deliziose, ma non ne berrete il vino. I poveri menzionati in questo contesto sono coloro che spesso non ricevono la giusta considerazione e la vera giustizia. La frase successiva che dice «Voi fabbricate case di pietre squadrate, ma non le abiterete, piantate vigne deliziose, ma non ne berrete il vino», indica che, nonostante essi si fossero impegnati a costruire, non ne avrebbero goduto i benefici. Infatti, dei magnifici palazzi che furono costruiti a Samaria, non è rimasto uno, sono tutti in rovina. Essi furono distrutti poco dopo che questo messaggio fu dato. Poiché io so quanto sono numerose le vostre trasgressioni, come sono gravi i vostri peccati. Voi opprimete il giusto, accettate regali e danneggiate i poveri in tribunale. Era il versetto 12 di Amos, capitolo 5. Dio vede gli uomini, i loro misfatti, e punisce. Qualche volta l'uomo pensa di poter coprire le sue malefatte attraverso amicizia, corruzione, tangenti e bustarelle, e quindi mantenere la sua facciata di rispettabilità. Il profeta ricorda che il Signore vede e conosce i sentimenti del cuore che sono malvagi. L'abbiamo visto al versetto 10. Vede ingiustizie e soprusi, come abbiamo letto qui. E perciò punisce e sconvolge i piani di falsa sicurezza che l'uomo si costruisce. Sembra che l'abitudine della bustarella fosse in uso anche a quel tempo, non vi pare? Tutti noi siamo testimoni di come a volte persone innocenti passino dei mesi, a volte degli anni in carcere, senza che abbiano commesso nessun reato. Ma a Dio non sfugge nulla. Egli prende nota, interverrà con la massima severità verso quelle nazioni che non praticano la giustizia, perché egli ha dato agli uomini la responsabilità di amministrare sulla terra la sua giustizia. Il versetto 13 di Amos 5 ci dice: «Ecco perché, in tempi come questi, il saggio tace, perché i tempi sono malvagi». In altre parole, in quei giorni, un uomo sapeva che non avrebbe avuto giustizia e che i saggi non venivano affatto considerati. La cosa quindi prudente da fare era di subire, perché reagire avrebbe provocato più guai. L'atteggiamento che avevano questi giudici lo si potrebbe benissimo definire un abuso di potere. Ma il Signore non vuole questa situazione e nei versetti 14 e 15 presenta quella che è la sua volontà, ma anche un consiglio per il loro bene, per avere la vita, per avere la pietà di Dio. Cercate il bene e non il male, affinché viviate, e il Signore, Dio degli eserciti, sia con voi, come dite. Odiate il male, amate il bene, e nei tribunali stabilite saldamente il diritto. Forse il Signore, Dio degli eserciti, avrà pietà del resto di Giuseppe. Ancora in questi versetti proviamo il Signore che chiama Israele a tornare a Lui. Dio non può essere con chi cerca il male e prova piacere nel praticare l'ingiustizia. Qui l'invito è rivolto in modo specifico alle persone in autorità. Ancora oggi Dio dice a chi ricopre queste cariche di comando: odiate il male, amate il bene e nei tribunali stabilite saldamente il diritto. Ma questa ricerca del bene non è riservata a loro. Quando studieremo il profeta Michea, troveremo che dice: egli ti ha fatto conoscere ciò che è bene. E cos'altro vi chiede il Signore se non che pratichiate la giustizia, che tu ami la misericordia e cammini umilmente con il tuo Dio? Se sarà così, dice Amos, forse il Signore, Dio degli eserciti, avrà pietà del resto di Giuseppe. In altre parole, Amos dice: è una piccola possibilità, ma per voi c'è ancora speranza. Dai versetti successivi, Amos si muoverà in un'altra area che riguarda l'avviso di un prossimo giudizio, cioè il giorno del Signore. Versetti dal 16 al 18 di Amos capitolo 5. Perciò così dice il Signore, Dio degli eserciti, il Signore in tutte le piazze si farà lamento e in tutte le strade si dirà: ahimè, ahimè. Si inviteranno i contadini a fare cordoglio e a lamento quelli che conoscono le nenie del lutto. In tutte le vigne si alzeranno lamenti, perché io passerò in mezzo a te, dice il Signore. Guai a voi che desiderate il giorno del Signore, che vi aspettate dal giorno del Signore. Sarà un giorno di tenebre, non di luce. Dal momento che Dio sapeva che loro non si sarebbero pentiti, ora afferma chiaramente il giudizio che verrà. La morte toccherà tutti, e tutti si lamenteranno. Molta gente diceva in modo molto pio che essi desideravano il giorno del Signore. Ma Amos lo descrive come un grave giudizio, paragonandolo a un guaio. Guai a voi che desiderate il giorno del Signore. Indicando quindi che quel giorno sarebbe stata una triste realtà. Amos qui usa l'espressione il giorno del Signore. Gioele è colui che introdusse questo soggetto nelle profezie, ed ogni singolo profeta dopo di lui ha qualche cosa da dire a riguardo di questo giorno. Molta gente ha pensato che il giorno del Signore si riferisca al millennio, ma Gioele, che era molto attento, e anche Amos lo sarà, dirà che il giorno del Signore non è luce, ma tenebre. Esso inizierà con un giudizio e continuerà fino alla venuta di Cristo, per stabilire il suo regno qui, su questa terra. La pericolosità della situazione di Israele era che, essendo diventato esteriormente molto pio, senza avere le caratteristiche di credente, correva un grave pericolo. Infatti stavano rispettando i riti mosaici, ma stavano anche adorando gli idoli. Per loro era solo religione, proprio come lo è oggi, l'andare in una chiesa. Il pericolo è proprio questo, perché non c'è niente di vitale, e niente di vero nel rispettare la forma di un rituale senza averne la sostanza. Ai nostri giorni, il motivo per cui molti servizi di chiesa sono morti è perché non sono nient'altro che riti vuoti, senza sostanza. Potrebbero essere anche belli, potrebbe colpire i tuoi occhi, le tue orecchie, ma cambiano la tua vita. È trasformata dalla potenza dello Spirito Santo mediante la fede in Gesù Cristo. Stai veramente desiderando che il Signore Gesù ritorni per rapirti sulle nuvole insieme a Lui, o ti illudi per le tue buone azioni e i riti che tu segui, pensando che Egli ti ricompenserà? Sei forse anche tu fra quelli che dicono: «Oh, se solo il Signore venisse!» Se tu sei uno di questi, lascia che io ti chieda: vuoi veramente che Egli venga? O stai usando l'argomento del rapimento della Chiesa come una sorta di meccanismo per scappare dai problemi di quaggiù? A riguardo voglio farti un esempio riportandoti un racconto di un credente che ora con il Signore e che diceva: «Quando ancora ero uno studente, dovendo preparare un esame, mi trovai vicino a un compagno che, essendo in difficoltà, disse sospirando: «Oh, se solo il Signore venisse questa sera!» Che cosa voleva? Non era certo questo il suo desiderio, ma non volendo studiare, desiderava solo evitare la responsabilità d'affrontare l'esame. Il racconto di questo episodio prosegue. Dopo alcuni anni, una sera, mi trovai al suo addio al celibato e, dovendo sposarsi il giorno dopo, mentre ci si divertiva, mi disse: «Io spero davvero che il Signore ora non venga per molti giorni». Allo stesso modo, amico mio, molti aspettano con ansia il rapimento, non perché amano l'apparizione di Cristo, ma perché vogliono scappare da una situazione spiacevole. Amos diceva alla sua gente: «Voi, popolo pio, state solo rispettando i rituali religiosi, voi non conoscete davvero Dio, ma state anche adorando gli idoli, cosa che Egli ha proibito di fare». Il giorno del Signore non è qualche cosa di piacevole, non è un giorno di luce, ma è un giorno di tenebre, nel quale Dio giudicherà con giustizia. E se tu, amico, amica, che ci stai ascoltando, desideri incontrare Dio non come giudice inflessibile, ma come Salvatore, è oggi il giorno per mettere le cose a posto. Quelli di noi che credono che la Chiesa non dovrà passare la tribolazione dovrebbero sapere che noi comunque non eviteremo un giudizio. Alcuni di noi potrebbero credere che saremo arrivati alla tribolazione dopo essere arrivati in cielo. Sai perché? Ascolta ciò che Paolo ha da dire in Seconda Corinzi 5, nei versetti 9 e 10. «Per questo ci sforziamo di essergli graditi, sia che abitiamo nel corpo, sia che ne partiamo. Infatti noi tutti dobbiamo comparire davanti al tribunale di Cristo, affinché ciascuno riceva la retribuzione di ciò che ha fatto quando era nel corpo, sia in bene, sia in male». E vedete, il tribunale di Cristo non è il grande trono bianco del giudizio, ma è un luogo nel cielo presso il quale andranno tutti i cristiani per essere provati, per ricevere un premio dal Signore stesso. Infatti abbiamo letto che Egli renderà a ciascuno secondo le sue opere. Qualcuno mi chiederà: ma questo è un giudizio per essere salvati? Sempre l'Apostolo Paolo dice di no, quando afferma che in Prima Corinzi 3, versetto 11, che «Nessuno può porre altro fondamento, oltre a quello già posto, cioè Cristo Gesù». Non c'è altro fondamento, quindi, che un uomo possa porre, se non l'opera che solamente Cristo ha compiuto. Ma tu puoi costruire su queste fondamenta, puoi costruire con legno, con fieno o paglia, o puoi costruire con oro, argento, pietre preziose. Ma il lavoro che ogni uomo costruisce sul fondamento di Cristo non riguarda la sua salvezza, non la fedeltà con la quale avrà camminato con Lui. Questo cammino sarà provato col fuoco. Se rimane, egli riceverà una ricompensa. Ma immagina se il suo lavoro non dovesse sopravvivere al fuoco. Paolo ancora dice, sempre in Prima Corinzi 3, nei versetti dal 12 al 15, «Egli stesso sarà salvato, però come attraverso il fuoco». E questo è il motivo per il quale io spesso affermo che in quel tempo molta gente sarà salvata, ma alcuni di loro avranno un forte odore di bruciato, a motivo delle loro opere che saranno state bruciate. Il motivo di questa perdita sarà dovuto al fatto che durante la loro vita cristiana hanno agito per farsi vedere e per vantarsi davanti alle persone. Voglio essere molto franco con te. Personalmente mi sto domandando come andrò io davanti al trono del giudizio di Cristo. Amica, amico, le vite che noi viviamo qui su questa terra saranno provate. Se hai creduto in Cristo, sarai salvato per l'eternità. Ma dovrai passare davanti al suo trono per ricevere un premio. Se non hai ancora posto la tua fede in Gesù, tu, inesorabilmente, dovrai comparire davanti a un trono molto peggiore, che la Bibbia chiama il gran trono bianco, presso il quale nessuno sarà giustificato, nessuno sarà salvato, ma tutti ne saranno condannati. Domandati a questo punto, davanti a quale trono vorresti comparire? Penso che la tua risposta sarà quello di Cristo, ma se non hai questa certezza, non rimandare a domani, ma vai oggi stesso a Gesù, chiedendogli perdono, credi che Lui sia il tuo Salvatore, il tuo Signore. Ascolta cosa Paolo continua a dire sull'argomento del giudizio di Cristo in Seconda Corinzi 5, al versetto 11. Consapevoli dunque del timore che si deve avere del Signore, cerchiamo di convincere gli uomini. E se tu pensi che quando apparirai alla sua presenza, egli ti darà una bella medaglia perché non hai mancato neanche una riunione della Chiesa per 15 anni, ritengo che tu ti stia sbagliando. Io non credo neanche che questo sarà preso in considerazione, ma lo sarà il modo in cui tu avrai vissuto la vita che vivi in casa tua, la tua testimonianza morale, il tuo esempio sul lavoro, il tuo impegno nel sociale. Queste saranno le cose che andranno davanti al giudizio di Cristo, perché queste sono le cose che sono state fatte nel corpo, qui, sulla terra, durante la nostra vita. Vuoi andare in cielo ora, con la massima certezza? Paolo scrive in Prima Corinzi 11, al versetto 31. Ora, se esaminassimo noi stessi, non saremmo giudicati. Bene, e voglio lasciarti proprio con queste esortazioni ad avere fiducia, a trovare la certezza nella salvezza che Gesù offre. Io ti ringrazio per l'attenzione, intanto ci sentiremo domani quando avremo l'occasione di stare insieme ancora una volta. Appuntamento allora domani alla stessa ora. Ciao.